www.didigio.it e la storia continua.
Accidia significa costante indolenza e pigrizia. L'astensione sistematica dal lavoro fisico e mentale. La riluttanza a muoversi, l'incapacità di agire, anche se sai che dovresti farlo. Ma non ne hai per niente voglia. Nel Medioevo i cristiani chiamavano l'accidia il demone diurno. Tommaso d'Aquino la definì una tristezza che deprime lo spirito di un uomo al punto di togliergli la volontà di agire. La Chiesa considerò l'incapacità di lavorare, pregare o aiutare il prossimo un peccato mortale, perché implicava la vittoria dell'egoismo sul dovere. Tuttavia, gli animali hanno usato la pigrizia e l'inattività come strategia di sopravvivenza in milioni di anni di evoluzione. I sette peccati capitali: lussuria, avarizia, gola, ira, superbia, invidia, accidia. Sono il flagello dell'umanità? Sono radicati nell'evoluzione? Che cosa spinge questo insaziabile appetito? Voglio esplorare i lati più remoti della mente umana. Tutti abbiamo un alter ego, un lato oscuro. Analizzerò il comportamento animale per scoprire se il peccato è la base della depravazione umana, il sapore del frutto proibito, o se è una necessità biologica. Siamo padroni delle nostre azioni? Oppure no? Quando si parla di vivere al rallentatore, c'è un animale che in fatto di pigrizia batte tutti. È considerato il simbolo dell'accidia e il suo nome deriva dal greco brapos, che significa lento. È il bradipo. Bryson Voirin è un ricercatore che ha trascorso anni a stretto contatto con i bradipi selvatici.
La caratteristica principale del bradipo è la sua natura lenta. Riescono a stare retti, hanno una vista molto limitata e sembrano degli animaletti tristi che riescono a malapena a muoversi. Hanno un'aria perennemente assonnata.
È il pigro per eccellenza. In tutto il mondo il sonnolento bradipo è il simbolo di una indolenza peccaminosa.
In Spagna lo chiamano el perezoso, il pigro. In tedesco è das Faultier, l'animale indolente. In Finlandia è l'aiskianen, l'animale pigro. Quasi tutte le culture definiscono allo stesso modo questo strano animale, ossia il pigro.
Con la fama di mammifero più lento del mondo, il bradipo si muove a una media di 2 metri al minuto. È così lento che alghe, funghi e persino larve di insetti crescono sulla sua pelliccia senza mai essere rimossi.
Quando gli scienziati li scoprirono, li descrissero come le creature più deformi mai viste, la cui specie non sarebbe riuscita a sopravvivere.
Di sicuro sono bizzarri. Nel peggiore dei casi deformi, nel migliore stupidi. Hanno braccia lunghe e magre, gambe corte e tozze, e artigli che sarebbero il peggior incubo di ogni manicure. Eppure vivono sulla Terra da 35 milioni di anni. Se l'evoluzione favorisce il più forte, come ha fatto il bradipo a sopravvivere? Il segreto sta nel risparmio di energie. I bradipi le consumano molto lentamente.
Il bradipo ha un metabolismo lentissimo per un mammifero della sua taglia. Si tratta di un effetto secondario della nicchia ecologica. Si nutre per tutto il giorno di foglie con pochissime calorie, un po' come le mucche.
I bradipi mangiano molto lentamente. La loro lingua si è adattata a questa lentezza. È ricoperta di minuscole spine rivolte all'indietro che permettono di afferrare la foglia e ingoiarla. Da quel momento inizia il lungo processo digestivo che, in linea con lo stile del bradipo, può durare circa un mese. I bradipi si sono adattati a sfruttare ogni singola goccia di energia derivante dai pasti poco nutrienti.
Di conseguenza non hanno mai molta energia. Così hanno sviluppato un corpo con scarsa massa muscolare. Non riescono a muoversi velocemente, ma questo rappresenta un vantaggio perché non possono impiegare molte energie.
Mantenere dei muscoli sani è faticoso. Animali dotati di una grande massa muscolare come i felini devono utilizzare molta energia per conservare il loro fisico robusto. Per questa ragione sono sempre a caccia di energie, quindi di cibo. Grazie alla sua scarsa massa muscolare, il bradipo invece non deve faticare troppo per poter restare in forma. Per questo animale essere gracile rappresenta un vantaggio.
Per una scimmia o un uomo, appendersi al ramo di un albero richiede molta energia e abilità. Se ci si addormenta, si può cadere. Il bradipo, se si lasciasse andare, brucerebbe delle energie, mentre non fa alcuno sforzo restando sospeso.
Appendersi ai rami è la principale caratteristica del bradipo. Oltre ad avere un'ottima presa, utilizza alcuni metodi ingegnosi che gli consentono di vivere gran parte della vita a testa in giù.
Questo animale si è perfettamente adattato al suo habitat, il tetto della foresta pluviale. I suoi artigli si sono sviluppati in maniera tale da consentirgli di appendersi agli alberi. In realtà si tratta del prolungamento delle unghie, grazie alle quali riescono ad afferrare i rami e restare sospesi per giorni interi.
I bradipi sono talmente abituati a vivere a testa in giù che si accoppiano e partoriscono in questa posizione. Alcuni di loro, inoltre, continuano a restare sospesi per molto tempo, addirittura dopo la morte. Per decenni gli esperti hanno ritenuto che questi animali dormissero per la maggior parte del tempo. E all'apparenza sembra così. In realtà i bradipi non sono molto diversi da noi quando si tratta di dormire.
Se vedete un bradipo all'interno di uno zoo, è probabile che stia fermo, senza fare niente. Anche in natura i bradipi restano spesso immobili, tanto che sembrano sempre assopiti. Si pensava dormissero per almeno 20 ore al giorno, ma grazie alle mie registrazioni ho scoperto che in realtà dormono solo circa 9 ore al giorno.
Per i bradipi essere così pigri non è un peccato, ma un ottimo adattamento evolutivo. Nella ricca biodiversità delle foreste pluviali in Sud America, sono riusciti a crearsi un habitat restando sospesi tra gli alberi e mangiando lentamente l'enorme quantità di fogliame a disposizione. In questo modo sono diventati esperti nel risparmiare energie. Forse l'uomo dovrebbe prendere esempio da loro? Sempre più spesso decidiamo di ignorare il nostro pigro alter ego. Crediamo che l'unico sistema per andare avanti sia quello di vivere di corsa, e che riposare troppo possa risultare dannoso. Ma rinunciare al riposo o dormire poco non è affatto salutare. Dormire non è indice di pigrizia né un peccato. È una funzione vitale per l'uomo. E nel regno animale non è un peccato andare in letargo. Gli orsi dormono davvero così tanto? Chissà, magari dovremmo provare anche noi. Accidia. È l'indolenza cronica. Il crogiolarsi nel dolce far niente. Tutti noi amiamo oziare, ma pensiamo che ciò sia sbagliato. Nel regno animale, invece, è la prima regola per la sopravvivenza. Quando non si mangia, si dorme. Il letargo è l'applicazione estrema di questa regola. Molti mammiferi, dalle marmotte agli orsi, si addormentano per la metà dell'anno, solitamente nei freddi mesi invernali. Perciò, qual è il segreto degli orsi? Esiste un vantaggio evolutivo? Se così fosse, non dovremmo farlo anche noi? Durante l'inverno tutti noi avvertiamo una certa malinconia. Si tratta di una risposta naturale alle lunghe giornate buie che sembrano non finire mai, durante le quali emerge il nostro alter ego pigro. Nel regno animale, molti mammiferi come gli orsi affrontano in modo diverso questo periodo dell'anno. Scelgono il letargo in alternativa alle lunghe dormite della domenica mattina. Tim Coulson è uno zoologo dell'Università di Oxford.
Spesso consideriamo gli orsi animali indolenti o pigri, perché alcune specie vanno in letargo, dormendo per circa metà anno.
Il lavoro di Tim lo ha condotto a stretto contatto con i campioni del letargo del Nord America, i grizzly e gli orsi bruni.
Un animale che spinge la sua fase di letargo all'estremo è l'orso bruno. Dorme costantemente per tutto l'inverno, periodo in cui c'è scarsa disponibilità di cibo, senza svegliarsi mai.
I grizzly non dormono così profondamente.
I grizzly vanno in letargo in modo diverso. Non dormono per 7 mesi senza interruzioni, ma a volte si svegliano per andare a caccia di cibo e potersi nutrire.
Pur facendo rifornimento in anticipo, il cibo resta prioritario durante il letargo, poiché anche mentre dormono gli orsi arrivano a bruciare circa 4.000 calorie al giorno. Perciò rifornirsi di cibo e acqua è fondamentale.
Quando si preparano per l'inverno, gli orsi si nutrono di grandi quantità di cibo, molto più del normale, arrivando a oltre 8.000 calorie al giorno. In più bevono moltissima acqua. Nel periodo preletargo c'è abbondanza di cibo. In autunno, prima dell'inizio dell'inverno, gli orsi fanno incetta di noci e frutta. Essendo degli onnivori, ne mangiano in grandi quantità.
Ma simili abbuffate determinano uno svantaggio. Ciò che viene ingerito deve essere espulso in qualche modo. L'orso bruno quindi ha escogitato un trucco ingegnoso per affrontare il problema.
L'orso bruno riesce a dormire per 7 mesi senza sosta anche grazie al metodo con il quale espelle gli escrementi solidi e liquidi. Il suo corpo è in grado di scomporre e assorbire parte dell'azoto e altre componenti degli escrementi usandole per mantenere in funzione i propri organi. I mammiferi più piccoli, invece, durante il letargo si svegliano più volte al giorno per espellere ciò che il metabolismo ha prodotto, dopo averne assorbito i nutrienti.
Oltre alla gestione degli escrementi, il metabolismo degli orsi sfrutta altri incredibili espedienti.
Appena entrano in letargo, gli orsi si affidano alle proprie riserve di lipidi. Durante i 7 mesi di riposo, consumano lentamente uno strato di grasso sotto pelle che li mantiene in vita. Per poterlo bruciare il più lentamente possibile, rallentano il metabolismo e riducono la quantità di energie spese ogni giorno. Gli orsi bruni riducono il loro metabolismo di circa la metà.
Il battito del cuore cala bruscamente da una media di 55 battiti al minuto a soli 8 e il respiro rallenta a tal punto da farli inspirare ogni 45 secondi. Ma nonostante questa inattività estrema, sembra che il cervello degli orsi in fase di letargo resti più attivo di quanto crediamo.
Nel corso di alcune ricerche, gli scienziati hanno monitorato l'attività cerebrale degli orsi in letargo, scoprendo che sono coscienti di ciò che li circonda. Perciò sono in grado di percepire un'eventuale intrusione nella loro tana. Ne percepiscono l'odore e il contatto, potendo arrivare anche ad intervenire.
Dunque un orso in letargo non si può definire indolente nell'accezione comune del termine. Il suo cervello resta attivo e cosciente del mondo circostante e il suo corpo rallenta fino all'immobilità. È la risposta dell'evoluzione al problema della sopravvivenza durante l'inverno.
Non dovremmo definirli semplicemente pigri. È una forma di adattamento che permette agli orsi e ad altri animali di sopravvivere quando le risorse si riducono drasticamente. Se un orso andasse a caccia di cibo in inverno, non ne reperirebbe a sufficienza. Perciò l'unico rimedio per affrontare quel periodo è dormire. Non è affatto pigrizia, ma adattamento all'ambiente.
Il letargo è un'intelligente strategia di sopravvivenza. E anche se attraverso modalità differenti, gli scienziati iniziano a comprendere la ragione per la quale alcune specie vi ricorrono. Si tratta della proteina da shock termico, o HSP. Fattori esterni come l'accorciamento delle giornate e il calo delle temperature stimolano la produzione di HSP, innescando il processo metabolico che porta al letargo. Il battito cardiaco e il respiro rallentano, L'afflusso di sangue diminuisce e gli organi non essenziali rallentano la loro attività o addirittura si fermano. Di recente gli scienziati hanno scoperto questa proteina anche nelle mucche, sebbene si tratti di animali che non vanno in letargo. Ciò fa ritenere che potrebbe trovarsi anche in altri mammiferi. Alcune incredibili storie di sopravvivenza lasciano intendere che persino gli esseri umani potrebbero andare in letargo.
Diversi anni fa ci fu il caso di un escursionista giapponese che venne ritrovato 24 giorni dopo un incidente in montagna. Il polso era appena percettibile e la temperatura corporea era scesa intorno ai 22 gradi. Era quasi morto. L'unica ragione che può spiegare la sua sopravvivenza, considerando che ha riportato numerose ferite sia esterne che interne, è che sia entrato in uno stato di letargia, in una sorta di ibernazione, dato che si è poi ripreso completamente.
Sebbene questo potrebbe non essere considerato un caso di ibernazione, dimostra le potenzialità delle quali dispone il corpo umano. Per il chirurgo Carter Lebares si tratta di una prospettiva interessante.
È un argomento che ha suscitato molto interesse perché se davvero il nostro cervello riuscisse temporaneamente a funzionare con una diminuzione di ossigeno, come potremmo applicare questo fenomeno su qualcuno colpito da un infarto o da un ictus?
L'ibernazione indotta potrebbe essere un grande passo avanti per la medicina. Trovare il modo di rallentare le funzioni vitali senza danneggiare il cervello, se perfezionata, potrebbe diventare un'ottima strategia per affrontare i casi più gravi.
Per l'uomo, l'ibernazione è un'ipotesi ancora lontana. Per ora si tratta quasi di fantascienza.
Anche se è necessario ancora molto tempo, l'ibernazione potrebbe davvero salvare delle vite umane. Siamo però più simili di quanto crediamo ai nostri amici in letargo, perché anche il nostro corpo reagisce e si adatta ai freddi e cupi mesi invernali.
È stato dimostrato che anche noi reagiamo biologicamente all'inverno. Non andiamo in letargo, è ovvio. Ma quando cambia il clima, accade che ci adattiamo. Si sente parlare del disturbo affettivo stagionale. È una condizione in cui si manifestano sintomi di depressione proprio durante l'inverno, dato che è un periodo freddo e principalmente caratterizzato da mancanza di luce.
In Nord Europa un individuo su 50 soffre di grave depressione data dal disturbo affettivo stagionale o SAD. E più di un inglese su 20 è affetto da depressione stagionale. Ma è il SAD la ragione per la quale si attiva il meccanismo che potrebbe innescare l'ibernazione? Diversamente da molti mammiferi notturni che dormono di giorno e vivono di notte, l'uomo è un animale diurno. La luce del giorno ci spinge a svegliarci ed agire. In mancanza di luce, il nostro alter ego pigro prende il sopravvento. Diventiamo svogliati, ingrassiamo e siamo sempre assonnati. Anche se spiacevoli, i sintomi di questo disturbo sono i segnali del nostro corpo volti a salvaguardare energie. Nelle zone del mondo dove c'è molta luce, come vicino all'equatore, nessuno presenta questi sintomi. Nell'Artico, dove invece resta buio per mesi interi, la depressione invernale è molto diffusa. È come se fossimo programmati per rallentare le nostre funzioni durante l'inverno. Ma nel mondo di oggi, l'utilizzo di computer, televisioni e luci artificiali ci consente di vivere con una luce costante. Stiamo diventando così tanto pigri? Se vivere a rallentatore è un vantaggio per molti animali, perché non lo è anche per noi? Nella Divina Commedia, Dante accusa gli accidiosi di non avere più energie. La punizione? Condannati all'inferno ad un'attività perenne, quelle povere anime non giungono mai da nessuna parte. Vi suona familiare? Nel mondo animale, procurarsi il cibo e quindi il sostentamento è un importante stimolo all'attività. Le ore di riposo variano in base alla posizione nella catena alimentare. Poiché la carne contiene molte più calorie rispetto a foglie ed erba, i carnivori riposano molto più degli erbivori tra un pasto e l'altro. I rettili, carnivori a sangue freddo, in casi estremi possono aspettare anche un anno e risultano essere gli animali più pigri del pianeta. Ecco il rettile più indolente di tutti, il pitone birmano. L'erpetologo Marco Shea ha lavorato per oltre 30 anni a contatto con i serpenti, anche con quelli in cattività. Ha verificato in prima persona l'incredibile pigrizia del pitone birmano.
Questi animali trascorrono gran parte del tempo fermi nello stesso posto, senza muoversi. Se noi ci comportassimo così, saremmo di sicuro giudicati come degli sfaticati.
Nei periodi di scarsità di cibo, i pitoni restano immobili e molti organi rallentano le funzioni al massimo. Ragione di tanta indolenza è il loro essere animali a sangue freddo.
Essere un animale a sangue freddo significa non essere in grado di regolare la temperatura del corpo a livello metabolico. Questi animali non riescono a scaldarsi da soli, quindi regolano la propria temperatura in base all'ambiente circostante, cercando una fonte di calore per riscaldarsi e allontanandosene per raffreddarsi.
In termini evolutivi, questa caratteristica ha reso il pitone birmano un animale molto statico.
Gli animali a sangue freddo, come i pitoni, non hanno bisogno di nutrirsi quanto un mammifero, semplicemente perché non producono calore corporeo. Non devono bruciare energia per riscaldarsi. Perciò, confrontando un pitone con un mammifero dello stesso peso, è probabile che il mammifero abbia bisogno di mangiare circa 20 volte più del pitone solo per sopravvivere, ovvero per mantenere alta la sua temperatura corporea e per potersi muovere. Ciò significa che un mammifero deve essere molto più attivo per poter cacciare e quindi nutrirsi. Il pitone, invece, è un animale decisamente statico. Per lui mangiare solo uno o due pasti l'anno non rappresenta un problema. È una quantità sufficiente.
Il pitone birmano si muove a malapena, anche per nutrirsi. Tuttavia, è uno dei predatori più spietati del pianeta. Uccide e mangia prede grandi come un cervo, consumando meno energia possibile.
Sono predatori calmi e pazienti, e molto efficienti. Quando il pitone tende un agguato, è probabile che disattivi molte delle sue funzioni per risparmiare più energie possibile. Se è affamato e attende in agguato, quando una preda cade nella sua trappola, il serpente ne percepisce le vibrazioni dei passi e comunque sente che qualcosa sta andando nella sua direzione. In quei momenti presta la massima attenzione all'ambiente circostante. Attraverso la lingua sente gli odori e riesce a intuire di che preda si tratta. Utilizza le fossette termosensibili situate nella parte superiore e inferiore della bocca. Queste fossette servono a localizzare i mammiferi a sangue caldo e gli uccelli. La loro posizione strategica sul muso consente al serpente di individuare al meglio la preda per capire in che direzione attaccare e quanto lontano mirare. Quando la preda si avvicina al suo raggio d'azione, il pitone si attiva con una velocità fulminea. La colpisce con la parte anteriore del corpo, come se sferrasse un pugno. La afferra e la trascina verso di sé, stringendola il più possibile. Alla fine avvolgerà il suo corpo fino a stritolarla.
La stretta non occorre per rompere le ossa della sua preda, ma per soffocarla rapidamente, allo scopo di risparmiare energia vitale prima che il pitone affronti la lunga e lenta digestione. Prima però deve ingoiare il suo pasto. A causa della forma allungata non si tratta di un'impresa semplice. Quindi come ci riesce?
I serpenti sono dotati di una mascella così elastica che possono ingoiare prede grandi anche 3 o 4 volte più larghe della loro testa. Non si slogano la mascella, si tratta di una falsa informazione. La sua mascella non si sloga mai, né si spezza. Quando ci si sloga o ci si lussa una parte del corpo, si prova dolore e non ci si può muovere. Ma a loro non succede, perché mai dovrebbe. Ciò che fanno i serpenti è articolare la propria mascella, ed è molto diverso. Questa è la nostra mascella, un blocco unico che si muove su e giù, ma quella dei serpenti è diversa. Non hanno l'osso del mento, quindi la mascella è composta da 2 parti indipendenti che articolano esattamente così, in questo modo, riuscendo a ingoiare grandi prede. Poi usano queste 2 parti per spingere la preda giù, in gola, fino allo stomaco, dove avrà luogo il processo digestivo.
Immobilizzato dall'ampiezza del suo pasto, il pitone tocca l'apice della pigrizia, ma in realtà il suo organismo è attivo. Il metabolismo aumenta di 44 volte rispetto allo stato di riposo. Per fare un paragone, durante un esercizio fisico estenuante, il metabolismo umano aumenta di sole 20 volte. In fase digestiva, quindi, lo stomaco del pitone si allarga e gli enzimi digestivi iniziano a lavorare. Restano attivi fino alla fine della digestione, che in alcuni casi può durare oltre una settimana.
Quando il pitone conclude il processo digestivo, torna al suo stato normale. Uno stato di pigrizia, quello di un predatore opportunista e paziente.
L'efficienza metabolica del pitone è una meraviglia della natura, non un peccato. Non abbiamo lo stesso metabolismo di questo serpente, ma siamo molto più simili a lui di quanto pensiamo. Tutti sappiamo cosa significa consumare un pasto abbondante, tanto da non riuscire neanche a muoverci. Quella che chiamiamo pigrizia del dopo pranzo domenicale è in realtà il segnale che il nostro corpo sta lavorando per digerire. Riprendiamo poi le nostre energie in vista della cena, ma per l'uomo la relazione tra pigrizia e cibo può avere conseguenze devastanti.
Nel mondo di oggi, dove c'è maggiore benessere, ti puoi permettere di essere pigro. Si tratta di una condizione che si autoalimenta. Negli ultimi anni, da quando il rischio obesità rappresenta un reale e grave problema di salute, l'attenzione si è spostata dall'ingordigia, ossia il mangiare in eccesso, alla pigrizia, ossia il non muoversi abbastanza.
È un equilibrio molto delicato. Per il pitone l'inattività è una strategia di sopravvivenza essenziale, perfezionata in milioni di anni di evoluzione. Ma per l'uomo è diverso. Nel mondo occidentale non è difficile procurarsi del cibo. Quindi, se il nostro pigro alter ego prende il sopravvento, ingrassiamo. Ma è dannoso anche non riposarsi a sufficienza. Atteggiamento che conduce a fatica ed esaurimento. Dunque, per mantenere il giusto equilibrio, è fondamentale dormire. Margaret Thatcher era famosa per dormire solo 4 ore ogni notte. Uno dei più lunghi record di privazione del sonno lo detiene uno studente 17enne di un liceo americano. Durante una fiera scientifica rimase sveglio per ben 11 giorni. Un medico rilevò incapacità di concentrazione, sbalzi di umore, paranoia e allucinazioni. Perciò il sonno è importante. Ma perché? È proprio il restare fermi che permette poi di muoversi? ...750 anni fa... Tommaso d'Aquino collegò il peccato dell'acidia alla tristezza. Non era molto lontano dalla verità. La mancanza di sonno e la depressione sono strettamente collegate, sebbene non sia molto chiaro in che modo. Ci sono più di un quarto degli americani e un terzo degli inglesi che soffrono di insonnia. Quindi si tratta di un collegamento preoccupante.
Non dormire a sufficienza influisce sulla nostra salute fisica e mentale. Chi soffre di insonnia cronica è molto più incline a sviluppare un disturbo di tipo depressivo. Quindi il sonno ha un ruolo molto importante e va gestito seriamente.
Abbiamo studiato le conseguenze della privazione del sonno. È stato rilevato che la parte del cervello che più ne risente è la corteccia prefrontale.
La corteccia prefrontale è ciò che distingue gli esseri umani dagli animali. È responsabile della personalità, dei processi cognitivi, dell'attività decisionale e del comportamento sociale.
In condizioni di privazione del sonno, la corteccia prefrontale diventa particolarmente sensibile nelle aree che regolano la creatività, l'audacia e la capacità di risolvere problemi. Dunque è interessante constatare che quando dormiamo abbastanza, queste abilità tipiche dell'essere umano risultano rafforzate. In carenza di sonno, invece, si indeboliscono.
Può sembrare un controsenso, ma sembra che per l'uomo il sonno sia un antidoto contro la pigrizia. Previene il circolo vizioso della stanchezza che porta ad essere pigri. Ma di quante ore di sonno abbiamo bisogno?
Per la maggioranza degli esseri umani, circa il 95%, l'organismo richiede circa 7-8 ore di sonno. Al restante 5% invece sono sufficienti 5-6 ore per notte. Nel 2009 dei neuroscienziati dell'Università di San Francisco hanno scoperto un dato molto interessante. Una parte di quel 5% ha una mutazione genetica.
Un gene chiamato DEC2 contribuisce a regolare il nostro orologio biologico, ossia il meccanismo che controlla il ritmo sonno-veglia.
Curiosamente, le mutazioni di questo gene non regolano l'orologio biologico, ma riteniamo che consentano all'individuo di dormire in modo più efficace. Perciò dorme di meno, ma in realtà dorme meglio. Questa scoperta potrebbe avere ripercussioni interessanti, poiché se è possibile manipolare i geni in modo da rendere il sonno più profondo e più rinvigorente, allora potrebbe rivelarsi utile farlo in individui che svolgono attività impegnative, come i soldati, i piloti e i chirurghi, rendendoli in grado di dormire di meno, pur restando normalmente efficienti.
Anziché dare la colpa al nostro pigro alter ego quando ci riposiamo, facciamo un pisolino, dovremmo farlo più spesso. Ci renderebbe più felici, più in salute e persino più efficienti. Potrebbe essere la chiave della sopravvivenza. Agatha Christie sosteneva che le invenzioni migliori nascono dalla pigrizia e dall'indolenza. Il presidente Ronald Reagan disse: «Ho sentito che il duro lavoro non ha mai ucciso nessuno, ma perché rischiare?» Molti di noi non la pensano così. A volte ci paragoniamo ad api operose. Ma questo simbolo di efficienza non è sempre attivo come crediamo. La calma è un fattore chiave per la sopravvivenza. Tuttavia la consideriamo ancora un brutto vizio. Abbiamo interpretato in chiave moderna il peccato dell'accidia. Non bisogna mai stare fermi. Nell'epoca moderna la produttività è una virtù. Dormendo meno distruggiamo il nostro orologio biologico. Ma poi, siamo davvero così attivi, curvi sui computer e i tablet, muovendoci appena? Siamo davvero simili ad api operose? Oppure no? Le api, il perfetto esempio di industriosità. Ma in realtà non sono sempre così operose come crediamo. Possono essere addirittura più pigre degli uomini. Max Barkley è responsabile collezione insetti al Museo di Storia Naturale di Londra e ci svela un lato indolente delle api finora sconosciuto.
Recenti ricerche hanno dimostrato che fino al 30% di ogni colonia è sempre a riposo. Perciò parte delle api non lavora, mentre le altre girano alla ricerca del nettare.
È un esempio di pigrizia? O questa indolenza è un importante strumento di sopravvivenza? La risposta ci viene data dalla struttura sociale delle api.
In ogni colonia c'è un'unica ape che si può riprodurre, l'ape regina. Resta nell'alveare a deporre le uova, mentre le altre migliaia di api operaie, che sono femmine sterili e sue figlie, si prendono cura di lei. Perciò l'unico compito della regina è quello di deporre le uova, mentre le api operaie provvedono all'alveare.
La regina e le sue operaie sono tutte femmine. I maschi dell'ape, i fuchi, servono solo per la riproduzione, dopo la quale muoiono o vengono allontanati. Dunque, la forza lavoro che supporta l'alveare è esclusivamente femminile. Il compito più difficile è procurarsi il cibo. Le api possono allontanarsi fino a 10 km dall'alveare, in cerca di nettare o polline. È molta strada per un insetto così piccolo. Inoltre, il loro modo di comunicare informazioni è davvero geniale.
Quando un'ape trova un fiore che produce nettare, torna all'alveare e comunica alle altre il luogo attraverso una complessa serie di movimenti simili a una danza. In questo modo, tutte le api raccolgono il nettare dalla stessa fonte.
Questa particolare coreografia, chiamata anche danza dell'ape, ha come scopo la comunicazione del movimento aereo nel mondo di quegli insetti. La durata e i movimenti della danza, infatti, indicano quanto lontano devono arrivare e quale direzione prendere. È una danza così accurata che permette di stabilire l'esattezza della posizione del nettare fino a 3 km di distanza. Gli scienziati credevano che tutte le api presenti in un alveare seguissero le istruzioni e si dirigessero a raccogliere il nettare. Recenti ricerche hanno dimostrato che fino al 30% della colonia, invece, resta a riposo. Sono solo pigre o c'è un'altra ragione?
Se le api volano oltre una determinata distanza, l'esoscheletro si danneggia e la chitina che le ricopre si consuma. Le ali si indeboliscono, così come gli organi sensoriali, e le antenne cadono. In sostanza accade che le api si disintegrano. È ovvio che più tempo lavorano e prima inizia il processo di decadenza dell'esoscheletro.
Ciò che può sembrare pigrizia è in realtà istinto di conservazione. E cosa ancora più sorprendente, questo comportamento funge da polizza assicurativa per la sopravvivenza dell'alveare in caso di problemi.
In una colonia di api esistono ottime ragioni biologiche per conservare le energie. Se le api operaie uscissero tutte insieme, riuscirebbero a raccogliere molto più cibo, ma in caso di bruschi cambiamenti climatici come il gelo, una tempesta di neve in piena estate, il passaggio di uccelli predatori o in caso di qualsiasi altro disastro possa avere luogo, l'intero gruppo di operaie verrebbe spazzato via. Di conseguenza, la regina e le larve morirebbero di fame. Perciò l'alveare si comporta come un investitore in un mercato instabile. Non investe tutti i suoi soldi, anche se potrebbe trarne maggior profitto.
Dunque le api non sono affatto pigre. Anzi, gestiscono molto bene le loro risorse, assicurandosi la sopravvivenza in caso di disastri. Tutt'altro che un peccato, è un metodo ingegnoso per salvaguardare l'intera colonia. La loro reputazione di capitani d'industria può essere considerata salva.
Non dobbiamo rivedere la nostra idea di ape come creatura industriosa solo perché una parte di esse resta nell'alveare. In realtà conservano energie per lavorare meglio in seguito. Perciò le api sono sempre state e restano un simbolo di operosità e duro lavoro.
Le api quindi sono sorprendentemente pigre, ma è un riposo che serve per assicurare la sopravvivenza della specie. Il nostro cervello è molto più complesso, ma riusciamo ad essere equilibrati nella nostra vita lavorativa?
Credo che il detto "lavora meglio, non di più" sia perfetto in questo caso. Sappiamo per certo che essere multitasking in realtà è impossibile. Quando ci chiedono di concentrarci su più cose contemporaneamente, non riusciamo a farne bene nessuna.
Nel XXI secolo, un'epidemia di industriosità ha contagiato molte parti del mondo. L'uomo è perennemente attivo, che si tratti anche solo di controllare le email, cambiare canale in TV o aggiornare il proprio stato su un social network. Anche se non sempre produttivi, di sicuro siamo indaffarati. Bruce Wood è professore di psicologia all'Università di Bristol e studia i comportamenti sociali dell'uomo, analizzando come la vita moderna ci stia logorando.
Oggi è sentimento comune pensare di non riuscire mai a soddisfare le esigenze familiari e lavorative. Inoltre, è anche necessario dedicare tempo a noi stessi. Perciò, concedersi dei momenti di pausa dal perseguire senza sosta i nostri obiettivi risulterebbe soltanto un beneficio. Non possiamo fare tutto insieme. Abbiamo bisogno di fermarci per ricaricare le batterie.
Ma fermarsi per riposare può risultare difficile, soprattutto quando si è influenzati dagli altri. E proprio come per le api, la società ha un enorme impatto sulla nostra pigrizia. A seconda delle circostanze, stare in compagnia può stimolarci a lavorare o renderci ancora più indolenti.
Quando lavorano insieme, gli uomini possono adottare due tipi di comportamento opposti. Il primo è la facilitazione sociale. In questo caso ci si impegna di più se in competizione con gli altri. Durante una maratona o una partita, la presenza di avversari renderà migliore la propria performance perché si è in competizione.
Opposta alla facilitazione sociale c'è la pigrizia sociale.
È quando chi lavora in gruppo non si impegna quanto potrebbe. E ovviamente è un atteggiamento che va a discapito del gruppo stesso. Le persone oziano perché non si sentono responsabili o pensano che non saranno ricompensate per il loro contributo. Ma non appena il loro grado di impegno diventa evidente, allora tendono ad essere molto meno pigre.
Anche se la facilitazione sociale e la pigrizia sociale sono guidate dall'inconscio, a differenza delle altre specie, l'uomo è dotato di autocontrollo. La nostra è sempre una scelta consapevole, se essere indolenti come bradipi o industriosi come api. Con un ritmo di vita sempre più frenetico, sembra che oziamo sempre meno. Ma oziamo in modo efficiente?
Gli esseri umani sono una specie molto attiva. Forse è proprio questo il principale contrasto nella società moderna. Ci vantiamo di essere attivi, a volte solo per il gusto di esserlo, e non vogliamo sembrare accidiosi, poiché è un comportamento che non è accettato dalla società. Normalmente, chi si sente in armonia con il proprio corpo capisce quando non è in grado di dare il massimo, o riconosce di aver bisogno di riposo, e non combatte la fatica lavorando di più. Questo è un comportamento saggio e responsabile, quindi ciò che può sembrare accidia, in realtà è saggezza.
Gli esseri umani sono tra le creature meno pigre della Terra, ma anche tra le meno efficienti. Potremmo imparare qualcosa dal regno animale. Il bradipo e il pitone si sono evoluti fino a risultare indolenti, per risparmiare e immagazzinare energia. Un ormone misterioso permette agli orsi di andare in letargo, svelando come potremmo migliorare la nostra vita. E le api si sono adattate in modo da impiegare meno tempo per lavorare e dedicarne di più alla comunità. Perché noi non ci abbiamo pensato? Per fortuna esiste un vizio che ci permette di rallentare e staccare la spina, aprendoci gli occhi sul mondo. È un peccato chiamato accidia.